Buonasera, qui è l'operatrice Chorus Call. Benvenuti alla conference call per l'aggiornamento sui trend e sulle risposte al mercato di Banca IFIS. Vi ricordo che tutti i partecipanti sono in modalità di solo ascolto. Dopo la presentazione iniziale ci sarà l'opportunità di porre delle domande. Ora vorrei cedere la parola alla dottoressa Mara Di Giorgio, responsabile comunicazioni e investor relations di Banca IFIS. Dottoressa Di Giorgio, prego.
Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Questa conference call, a differenza delle precedenti, la facciamo in lingua italiana con traduzione simultanea. Questo per dare l'opportunità, in particolare a noi, di poter dialogare con voi con la proprietà del linguaggio che in questo momento sentiamo necessario avere per poter dare al mercato e ai vari operatori tutte le risposte in modo preciso rispetto alle centinaia di domande che in questi giorni ci sono pervenute. Questa conference call è sostanzialmente una risposta alla sollecitazione rispetto alle domande e una presa di posizione nei confronti di un trend del titolo che negli ultimi periodi, in particolare negli ultimi giorni, ha sofferto in modo particolare. Quindi è per questo che l'abbiamo chiamata, sostanzialmente per poter rispondere in modo corale ed in modo puntuale alle domande ricevute e avere l'opportunità, comunque in modo pubblico e trasparente, di poter dare le eventuali risposte, ulteriori rispetto a quello che abbiamo ottenute. Quindi questa conference call la dividiamo in due momenti, una prima dove il dottor Bossi, il CEO della banca, risponderà alle domande già ottenute e una successiva invece in cui accoglieremo vostre ulteriori domande. Il tutto durerà massimo 60 minuti. Quindi prego il dottor Bossi di procedere.
Grazie, grazie e buon pomeriggio a tutti. Abbiamo ricevuto un buon numero di domande in questi giorni e le raccogliamo in alcuni punti che adesso vi illustro. Forse una delle più gettonate, un argomento molto importante, è stato chiedere un commento macro sugli impatti delle evoluzioni recenti della politica. Ritengo sul nostro modo di fare business e sul nostro modo di stare sul mercato. Bene, la volatilità c'è, ovviamente, la volatilità della politica esiste, la volatilità delle scelte della politica esiste, ma Banca IFIS si presenta con un bilancio forte e non soggetto ad impatti significativi derivanti dalla volatilità indotta dalla politica nel sistema finanziario. Dobbiamo naturalmente aspettare, vedere le evoluzioni giorno per giorno, le evoluzioni della finanza pubblica e degli scenari correlati. Noi non crediamo sia essenzialmente un tema di 10, 20 decimali in più o in meno di deficit del bilancio pubblico, quanto piuttosto degli impatti che queste scelte possono avere e quanto queste scelte possono preoccupare gli investitori, soprattutto internazionali, riguardo alla tenuta complessiva della posizione dell'Italia. La nostra percezione, la nostra sensazione comunque è che l'Italia darà risposte adeguate alle istanze che arrivano dai mercati internazionali soprattutto. Banca IFIS sotto questo aspetto, comunque per quanto riguarda la volatilità indotta dalle scelte, dei comportamenti della politica e della finanza, Banca IFIS è ben posizionata per trarre vantaggio dall'ambiente economico italiano di questo momento. Cito alcuni punti che mi paiono importanti. li ho messi un po' in ordine. Primo è l'assenza di legacy, ho scritto, di assenza di eredità che derivino dal passato, che ci appesantiscano dal punto di vista strategico. Poi la dimostrata capacità di adattare le proprie strategie ai movimenti del mercato. Un altro punto molto importante, su cui poi tornerò, è il minimo portafoglio di titoli di Stato italiani. Banca IFIS in passato ne ha avuti molti, oggi Banca IFIS è molto scarica dei titoli di Stato, minimo. Un altro punto è l'eccellente posizione di liquidità e un equilibrio sostanziale nella duration degli attivi e dei passivi, quindi non siamo esposti sotto questo punto di vista. Abbiamo un bel buffer in termini di equity, di capitale, e un ultimo punto che cito è che siamo posizionati in mercati poco collegati ai business di altre banche. Tutti questo elenco di punti che vi ho fatto, sono tutti elementi in grado di riassicurare sulla capacità della banca, di Banca IFIS, sia di reagire davanti alle situazioni attuali dei mercati finanziari, sia anche di trarre vantaggio dalla scelta di un'accurata selezione delle opportunità per quanto attiene a una crescita organica. Aggiungo che alcune opportunità ci aspettiamo che arrivino anche dal bisogno di altri player di vendere assets sul mercato. Parlando in maniera un po' più generale, prevediamo un ruolo più rilevante di quello attuale per un player come Banca IFIS nello scenario economico nazionale, un ruolo di crescita. Questo si muove anche dalla considerazione che Banca IFIS presenta un livello di efficienza superiore a quello della gran parte degli altri operatori italiani. L'Italia, l'economia italiana, ha bisogno, e probabilmente si merita anche, di avere risposte adeguate alle proprie esigenze, e noi riteniamo che Banca IFIS sia parte della soluzione a questo tema. Crediamo che mantenere buoni buffer su tutti i punti di vista, buoni spazi di manovra, sia l'elemento chiave per trarre vantaggio da questa situazione. Banca IFIS ha dimostrato capacità di cogliere le opportunità e di gestire anche integrazioni anche complesse, e tutto questo ci consentirà di selezionare al meglio le opportunità che riteremo di prendere nella nostra strada per il futuro. Questo un po' per quanto riguarda gli impatti della politica, della volatilità dei mercati finanziari sul nostro modo di fare business. Ci è stato chiesto di argomentare, di parlare dello spread BTP, e qui vi voglio dire che la posizione della banca oggi, noi abbiamo un portafoglio di titoli di Stato di circa 400 milioni di euro, che ci serve ovviamente per il rifinanziamento presso l'eurosistema. Una posizione marginale rispetto a quella della gran parte delle banche italiane, una posizione che fa il 30% circa del nostro equity, là dove molte banche vanno ben oltre il 100% del patrimonio netto, anche molto di più. Abbiamo avuto un impatto per le variazioni dei prezzi di questi BTP, l'impatto massimo è stato di 17 punti base. Anche questo ci sembra di poter dare il senso di come la rilevanza del tema BTP sul bilancio della banca sia sostanzialmente marginale, per non dire risibile. Un rialzo tassi, cosa ci fa? Vado avanti con le domande che abbiamo raccolte un po' per capitoli. Cosa fa su di noi un rialzo dei tassi? Che effetto ci genera? Bene, qua si tratta di comprendere se rialzo di tassi si intende un rialzo di tassi del mercato, quindi l'Euribor che comincia a muoversi, o se invece si parla di rialzo di tassi dei nazionali. Allora, intanto per cominciare vi dico che la gran parte degli attivi della banca è a tasso variabile indicizzato all'Euribor, il che significa che se l'Euribor si rialza noi traiamo beneficio lato attivo. Lato passivo, la banca ha una maggioranza di funding a tasso fisso, poi che si debba tener conto nel rinnovo delle linee dei nuovi tassi di mercato è naturale, però la posizione di partenza vede la banca di fronte a un rialzo dei tassi in posizione favorevole. Vi dico anche che per la parte di impiego commerciale più significativo nell'attività di supporto finanziario a breve termine alle imprese, il nostro tasso indicizzato all'Euribor è senza floor, il che significa che anche se l'Euribor si muove da meno 0,40, 0,38, 0,35, risale fino a zero, contrariamente alla gran parte degli istituti che hanno il floor, quindi il floor a zero, noi da meno 0,40 fino a zero traiamo beneficio da questa variazione positiva dell'Euribor. Peraltro vi devo aggiungere anche su questo punto che sugli impieghi, sul tema tassi, non ci aspettiamo un rialzo dei tassi ovviamente, con impatti che però dovrebbero essere particolarmente contenuti, nessuna particolare sorpresa su questo aspetto, sotto questo punto di vista. Oggi abbiamo circa il 59% di raccolta, lato passivo, abbiamo circa il 59% di raccolta retail, un 14% di TLTRO con scadenza marzo 2021, e sapete che quella parte lì è a meno 0,40. Sono 700 milioni, vado a memoria, per noi. Asset-based security, titoli attivi cartolarizzati per il 13%, e 1 miliardo, pari al 9% circa, sono bond emessi sul mercato. Per quanto riguarda gli impegni in scadenza, ci è stato chiesto che scadenze abbiamo sul mercato all'ingrosso nei prossimi trimestri. La scadenza da tenere presente ovviamente è la scadenza del TLTRO 700 milioni nel 2021, ma è una scadenza che non ha impatti di liquidità, impatti di tasso, perché evidentemente ci liberano attivi stanziabili che, salvo sorprese ad oggi non prevedibili, saranno utilizzati per il rifinanziamento presso l'Eurosistema. Viceversa, nel 2019 non abbiamo scadenze all'ingrosso, salvo code marginali, qualche decina di milioni di vecchie operazioni dell'ex Interbank, non rilevanti. In questo momento abbiamo cassa libera per circa 1,3 miliardi, per il rispetto della liquidity coverage ratio regolamentare ci servono 200 milioni, ci bastano 200 milioni e tutto il resto è eccedente. Ci sono sufficienti 200 milioni, cioè non è che ci servono 200 milioni di più, ci bastano solo 200 milioni, quindi siamo largamente sopra i limiti. Oggi i calcoli del Net Stable Funding Ratio ci dicono 124% contro una media di sistema che è 117%, mentre fa perfino sorridere il Liquidity Coverage Ratio, che con un minimo del 100% e una media di sistema del 170%, espone un numero oltre il 1000%, ben oltre il 1000%, quindi siamo comodissimi. Vi dicevo, le scadenze, un'altra domanda è stata le scadenze del funding wholesale all'ingrosso, abbiamo 300 milioni nel maggio 2020, che sono il bond senior unsecured 2017, 400 milioni dell'over tier 2 che scade, è richiamabile dal quinto anno nell'ottobre 2022, e 300 milioni a scadenza aprile 2023, quindi una situazione di totale confidenza e tranquillità. Ci è stato chiesto quanto ci costa la raccolta retail. Oggi il costo della raccolta retail, che è brandizzata sostanzialmente Rendimax, la raccolta di tail online, conto deposito, è 1,30%. Ci aspettiamo che questo 1,30 risalga un po', ma parliamo di cifre misurabili in qualche decina di basis point, certamente nulla di preoccupante. Ci aspettiamo anche una qualche correlazione positiva tra il costo della raccolta retail e i movimenti a cui stiamo assistendo in questa fase della curva dei BTP. È chiaro che se questi movimenti dovessero rientrare, anche le nostre aspettative in termini di costo verrebbero a ridursi, l'incremento del costo verrebbero a ridursi, però ripeto, piccole cose, poca roba. Per quanto riguarda gli aspetti di equilibrio tra attivi e passivi in termini di durata media finanziaria, abbiamo una durata media finanziaria della parte attiva di 2 anni e 2 mesi. 2 anni e 2 mesi, abbiamo lavorato circa 3 mesi sul factoring, 30 mesi sul leasing, 36 mesi sul corporate e circa 8 anni sul non performing loans. La media ponderata di tutto questo fa 2 anni e 2 mesi lato attivo. La durata media finanziaria del funding è 2 anni e 1 mese. Quindi abbiamo una durata media finanziaria degli attivi di 2 anni e 2 mesi e una durata media finanziaria del passivo di 2 anni e 1 mese. Mi sembra che questo, per quanto sia molto un'indicazione molto grossolana, perché bisogna andare in maniera più fina sulle scadenze, mi sembra che sia una posizione di assoluto equilibrio e di assoluta tranquillità. Abbiamo detto che non commentiamo il trimestre, però ci è stato richiesto di dire qualche cosa sulle prospettive 2018. Su questo punto, ci aspettiamo di chiudere il 2018 nell'intorno, ultima riga vuol dire utile dopo le tasse, dei 140 milioni di euro. Qua c'è una differenza rispetto al numero che avevamo commentato durante la call che è stata fatta a valle dei risultati semestrali, e questo numero è da attribuirsi principalmente, essenzialmente, alle rettifiche su una posizione di recentissimo deterioramento nel settore delle infrastrutture. Naturalmente tutte queste cose qua saranno valutate dal Consiglio di amministrazione che si riunirà a tempo per tempo. Non abbiamo evidenze di altre significative posizioni concentrate nel settore. Il ritorno sull'equity, il ROE, si colloca in linea in quest'anno e in generale anche per il futuro sopra il 10%, quindi in una posizione di, come un indicatore, con una cifra che è superiore al costo del capitale. Questo per darvi un po' il quadro di come siamo della parte più significativa delle domande, molte domande che sono arrivate concentrate in questo senso. Ci sentiamo confidenti e molto ben, ci sentiamo di essere anche molto ben posizionati.
Bene, operatore, ora aprirei a domande.
Qui è l'operatrice Coruscall. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda dalla conferenza in italiano è da parte di Cristian Carrese di Intermonte. Prego.
Sì, buongiorno dottore. Grazie per la conference call, ha dato delle indicazioni direi chiare dal punto di vista dell'asset liability management. Io volevo tornare sul punto, su uno degli ultimi punti, ovvero il tema della guidance che state dando sul full year, quindi 140 milioni circa di utile netto a causa rettifiche aggiuntive su una posizione. Volevo capire qui un po' il tema della lending policy, nel senso che voi avete acquisito Interbanca, avete alzato le coperture anche oltre il 90% su alcune posizioni, e abbiamo visto nel secondo trimestre circa 15 milioni, mi sembra di ricordare, di accantonamenti one-off su una singola posizione. Oggi, diciamo, nel secondo semestre dovremmo attenderci quindi ulteriori accantonamenti su un'altra singola posizione. Allora volevo capire, queste sono eredità del mondo Interbanca o fanno parte, diciamo, del lending di Banca IFIS, e se lei pensa che a livello di costo del rischio dobbiamo strutturalmente aspettarci un costo del rischio più vicino a quello del 2018 rispetto al 2017. La seconda domanda invece sulla governance. Abbiamo visto recentemente la holding Scogliera fare qualche piccola cessione molto limitata di azioni. Volevo sapere, avere un update innanzitutto sul processo, sul diciamo programma di accorciamento della catena che avevate annunciato qualche mese fa, a che punto siamo, e se ci può dare qualche commento su questo, insomma, sullo stato dell'arte per quanto riguarda la governance. Infine, ultima domanda sul tema di DRL, divisione dei non performing loans. Era Venezia, un evento di successo sicuramente, quindi molto interesse da parte degli operatori specializzati. È emerso il fatto che l'interesse si stia spostando, diciamo, sugli unlikely to pay dai precedenti, dall'interesse dalle sofferenze precedentemente dimostrato. Mi chiedevo se ci poteva dare un po' qualche indicazione su come state lavorando l'attuale portafoglio, quindi sappiamo che una grossa parte ancora deve essere lavorata, e se avete evidenza in termini di collection sia sulla base dei vostri modelli sia in termini cash, come stanno procedendo e quindi se vedete miglioramenti da questo punto di vista. Grazie.
Bene, grazie. Dunque, tre domande. La prima ha a che vedere con l'origine della posizione, dell'origine di quel credito deteriorato di cui stavamo discutendo. No, non si tratta di una posizione interbanca, si tratta di un debitore ceduto nella tradizionale attività di factoring, con la quale, nel quale una cosa molto recente che è stata pubblicata dai giornali nei giorni scorsi ed è una posizione sistemica che riguarda un po' tutti. Non abbiamo, non è una cosa di impatto, l'impatto lo avete inteso, qual è la posizione. Se mi chiede Carrese, se mi chiede se abbiamo altre posizioni di questo tipo, cioè dobbiamo aspettarci altre posizioni di questo tipo, ho già risposto, non abbiamo evidenza di significative posizioni concentrate di questo tipo. Diceva il costo del rischio?
Sì, ecco, scusi, su questo, visto che in passato ha avuto una politica molto come posso dire, conservativa, cioè nel senso che spesso ha right-offato posizioni che altre banche invece accantonavano solo parzialmente, e, diciamo, il dato che ci ha dato per fine anno implica una svalutazione diciamo importante di questa posizione, o cioè nel senso, voglio dire, è una posizione che andrete a catalogare come unlike to pay o come sofferenza, insomma, se ci può dare qualche dettaglio in più?
Sono indicazioni che competono, sono cose che stiamo valutando, ma certamente la classificazione UTP è nel novero delle cose probabili. Per quanto riguarda le percentuali di accantonamento, sono in linea e direi ben prudenziali. Questo per quanto riguarda, tornavo sul costo del rischio. Il costo del rischio, il 2018 è stato segnato da, viene segnato, è stato già segnato da un evento e sarà segnato anche da questo secondo evento. Riteniamo di essere in condizione di rientrare in un ambito ben più normale. Stiamo lavorando sul business plan, che vedremo verso la fine dell'anno, che vedremo maturare verso la fine dell'anno e che il Consiglio sarà chiamato ad approvare. Direi che ci sono evidenti correlazioni tra andamento dell'economia e andamento delle imprese, andamento generale macro dell'economia e andamento delle imprese, nel senso che è un peggioramento delle condizioni macroeconomiche. Si porta dietro anche frequentemente un peggioramento del costo del rischio per le banche in generale. Questa correlazione c'è, ma noi oggi non siamo in condizioni di affermare che vi sarà questo peggioramento delle condizioni macro generali tale da scatenare fenomeni di questo tipo. Quindi, ma questi sono ragionamenti qualitativi, vedremo poi nel corso delle prossime settimane e mesi che tipo di costo del rischio prevedere all'interno delle nostre aree di business, che sono, ripeto, non ce n'è una sola, ce ne sono più d'una: finanza a breve termine, leasing, corporate in particolare, che sono quelle che sulle quali le scelte di assunzione di rischio di credito portano con sé, oltre alla generazione di ricavi, quindi marginalità, portano con sé anche l'inevitabile assunzione di rischi di credito consapevoli che devono essere monitorati e minimizzati. Sulla posizione della scogliera e della holding e quindi del deconsolidamento regolamentare, io sono fermo alle cose che abbiamo comunicato ad agosto, e che in agosto abbiamo scritto a bilancio nella relazione semestrale un passaggio in cui le comunicazioni che abbiamo noi e che sono in corso analisi in ordine al percorso e da modalità tecniche per l'implementazione di questa operazione o di operazioni societarie idonee a conseguire risultati regolamentari sostanzialmente equivalenti. Negli ultimi due mesi, ma parliamo di veramente da metà agosto ad oggi, non abbiamo avuto altre segnalazioni, per cui non posso dire altro, non abbiamo altri pensieri in questo momento su questa cosa. sul tema NPL-UTP mi fa piacere raccontarvi che, per chi non l'avesse visto, che abbiamo recentissimamente siglato e comunicato al mercato, mi pare giovedì scorso, una operazione di collaborazione con SGA, la società di gestione degli attivi che ha preso in mano le posizioni deteriorate delle due banche venete in crisi, della Vicenza e Veneto Banca. Questo accordo prevede che Banca IFIS sviluppi attività di finanza, di FE finanza utilizzando il factoring a favore di imprese classificate UTP del portafoglio SGA. Diamo quindi finanza a queste imprese per aiutarle a risollevarsi e col tempo a rientrare dei loro debiti e comunque essere riclassificate in bonis. Questo nostro supporto finanziario, che viene dato ad imprese classificate UTP, quindi imprese che io sono solito definire che hanno il bollino giallo sulla fronte, perché il bollino rosso è quello della sofferenza, il bollino giallo è quello della classificazione UTP, sono imprese che fanno molta fatica a trovare nuova finanza per proseguire la loro attività. Ecco, in questo caso noi possiamo dare a queste imprese, sotto certe condizioni, cioè il fatto che non siano in condizioni di pre-default o di conoscibile stato di insolvenza, noi possiamo dare a queste imprese supporto finanziario con il factoring, che è protetto da ipotesi di revocatoria fallimentare in caso di successivo dissesto. È una soluzione eccellente dal nostro punto di vista e anche dal punto di vista del cliente, perché può ricevere nuova finanza da parte di una banca che dà a questi clienti nuova finanza in ambiente protetto, e riteniamo che questo sia uno dei modi migliori per lavorare in ambiente UTP. La ringrazio per le parole che ha avuto sull'evento di venerdì, NPL Meeting, che c'è stato al Lido con una grandissima affluenza di pubblico, avevamo più di 1000 iscritti, è andato molto bene, si è parlato di UTP, ma la convinzione che tutti quanti stiamo maturando, anche in un recentissimo convegno, anche ieri ne abbiamo riparlato in un altro evento, la convinzione che stiamo maturando un po' tutti è che un mercato degli UTP del tipo di quello che è stato il mercato degli NPL, e che è stato ed è il mercato degli NPL, ricordo che questo 2018 è l'anno in cui il mercato primario degli NPL raggiunge i livelli massimi di sempre, con un negoziato che va oltre gli 80 miliardi di gross book value. Ecco, dicevo, gli UTP, sarà difficile che l'UTP, che non sia garantito real estate, sarà difficile che l'UTP non garantito real estate ottenga una dimensione, si manifesti in un mercato così spumeggiante in termini di volumi. L'UTP non è un rapporto in cui l'obiettivo di chi lo potenzialmente acquisti è quello di recuperare quanti più soldi possibile, quanto più in fretta possibile. Nel lavoro sul credito UTP l'obiettivo invece è quello di riportare in bonis l'impresa, perché di questo soprattutto stiamo parlando, l'impresa classificata per l'appunto UTP. Riportare in bonis un'impresa significa lavorare in maniera assidua, determinata, competente e comprensiva per dialogando con l'imprenditore, facendo tutto quello che è possibile per guidare le sue scelte verso un successo della propria azione di ristrutturazione. È un mestiere che, a mio parere, ho avuto occasione di dire in più circostanze, rappresenta, credo, la quintessenza del lavoro del banchiere, e abbiamo la responsabilità di farlo nel migliore dei modi possibile. CONSGA, Banca IFIS, ha preso una direzione precisa e siamo ovviamente disponibili a dare quel tipo di supporto anche ad altri operatori che abbiano il problema o il tema di gestire portafogli di UTP che si tengono sui loro libri. La mia sensazione è che quel mercato lì sugli UTP sarà molto molto selettivo. Prego.
La prossima domanda è da parte di Giuseppe Mapelli di Equita. Prego.
Sì, buongiorno. Avevo un paio di domande. La prima riguardava l'esposizione appunto che avete svalutato. Immagino si trattasse appunto di un'esposizione abbastanza particolare appunto dal punto di vista anche del ricorso al factoring. Se potete darci una mano a capire quella che è l'esposizione massima che Banca IFIS può raggiungere nei confronti di un singolo nome nell'attività di factoring, senza scendere appunto nel dettaglio, però giusto per capire quanto era grande questa esposizione rispetto a quelle ad altre grandi esposizioni che magari avete appunto nel medesimo portafoglio appunto del factoring. E la seconda domanda invece riguarda un eventuale downgrade dell'Italia, nel senso che comunque è un argomento dibattuto. Volevo capire come potrebbe impattarvi soprattutto in ottica del weighting nel calcolo delle RWA della banca. Grazie mille.
Grazie Mapelli. Dunque, sul primo punto, nel factoring è un rapporto trilaterale, non è un rapporto bilaterale come siamo tutti quanti soliti vedere nell'operatività tradizionale delle banche. Nel factoring abbiamo un cliente che fa un lavoro, diciamo che fa una fornitura nei confronti di un suo cliente, e la banca. Il cliente si chiama, noi lo chiamiamo cliente, il cliente del nostro cliente, cioè il soggetto che richiede la prestazione, lo chiamiamo debitore ceduto. Nel factoring il cliente cede i crediti che genera l'attività commerciale alla banca, che va ad incassarli dal debitore ceduto. Ora, in linea di massima, la nostra esposizione in termini di rischio viene classificata sul cliente cedente. La realtà è che molto spesso capita che il cliente è fragile, quindi in qualche caso capita che a cliente fragile faccia da contrappeso un debitore ceduto forte, questo è parte integrante del nostro modello. Certo. Ora, quando il debitore ceduto va in difficoltà, ha difficoltà, si mette in condizioni di concordato o cosa del genere, è evidente che non è automatico che i clienti siano in condizioni di ripagare il finanziamento che hanno ricevuto. In certi casi sì, in certi casi no. Ora, noi facciamo buona attenzione a contenere i rischi dal punto di vista dimensionale, sia lato cliente sia lato debitore ceduto. È evidente però, tuttavia è evidente, che quando un debitore ceduto ha un intoppo dal punto di vista del merito creditizio, questo può coinvolgere cifre più significative. Ricordo però che una banca può assumere rischi concentrati sino al 25% del proprio patrimonio di vigilanza e che la classificazione di grandi rischi dà come indicazione il 10% del patrimonio di vigilanza. Noi siamo abitualmente, anzi direi sempre, salvo il caso della pubblica amministrazione, siamo al di sotto di questi limiti. Anche in questo caso eravamo largamente al di sotto di questi limiti. Quanto al downgrade Italia, qua si tratta di capire di che downgrade parliamo, nel senso che se sappiamo tutti quanti molto bene qual è la situazione, se il downgrade, se il downgrade è di un notch, siamo border ma ci stiamo ancora. Il tema è, la domanda che dobbiamo porci è cosa accade di fronte a un downgrade di 2 notch, perché un downgrade di 2 notch renderebbe in linea di principio non più rifinanziabile presso l'eurosistema la carta governativa italiana. Questo sarebbe un problema piuttosto serio. Quanto a noi, è evidente che per tutto il sistema, non per noi, sarebbe un problema molto serio per il sistema.
Certo.
Mentre invece quanto a noi, le devo dire che la carta italiana governativa che è nei nostri libri, che è sui nostri libri è talmente poca, è talmente limitata ed è talmente vasta la disponibilità di liquidità della banca che mi farebbe veramente, non avremmo particolari ricadute da questo tipo di problema. Non è perché io pensi che, sia chiaro, io non penso che l'Italia sarà downgradata di 2 notch e probabilmente mi auguro che non sia downgradata neanche di 1, ma se così dovesse essere, Banca IFIS ha tutte le carte in regola per giocarsi una partita nella quale potrà cogliere interessantissime opportunità sul mercato.
Certo, mi scusi dottore, ho capito il suo punto di vista, nel senso ho capito il punto di vista per cui mi ha dato la risposta. Io invece mi concentravo, magari sbagliando, invece sull'effetto che potrebbe avere sulla classificazione dei corporate. Cioè, mi spiego, siccome i corporate hanno come cap il rating, diciamo così, del sovereign, tutti i corporate con cui andate voi appunto a negoziare sarebbero downgradati allo stesso modo, di pari passo con quello che succede al sovereign. Questo avrebbe un effetto sui vostri risk weighted asset, ossia ci sarebbe un weighting diverso da dover applicare ad alcune corporate, quindi sarebbero dei risk weighted asset più grandi?
Poi io non credo vi siano, non vedo il punto, perché la nostra ponderazione di rischio base sul corporate che finanziamo è 100%. E nel caso, con alcune riduzioni che derivano dalla piccole e medie imprese, piccole riduzioni per il retail, ma noi abbiamo, come mi segnalano i miei collaboratori, usiamo il metodo standard, non usiamo metodi avanzati di calcolo del rating per stabilire, di utilizzo del rating per stabilire le average weighted risks. Quindi no, per noi, adesso ho compreso perfettamente la domanda, un eventuale impatto di questo tipo avrebbe conseguenze nulle per quanto ci riguarda.
Ok, grazie mille.
Prego.
La prossima domanda è da parte di Manuela Meroni di Banca IMI, prego.
Scusa, Manuela, sono Mara, scusate, ci segnalano che un'agenzia ha battuto una informazione non corretta, ok, relativamente all'affermazione che Bossi ha fatto sul 200 milioni di euro che ci servono per rispettare il liquidity coverage ratio, non il patrimonio. Chiedo all'agenzia di rettificare l'informazione. Grazie.
Grazie Mara.
Manuela, a te.
Sì, grazie. Avevo 3 domande. La prima è sull'acquisto dei non performing loans. Durante l'ultima conference call avevate parlato di acquisti di processi che erano in corso e quindi che vi aspettavate di fare acquisizioni nella seconda parte dell'anno. Mi domandavo se avete qualche update su questo fronte e se ci potete dare un'indicazione di cosa vi aspettate in termini di acquisti totali entro la fine dell'anno. La seconda domanda è sempre sui non performing loans, mi domandavo se vi aspettate dei cambiamenti sulla ponderazione in termini di risk weighted assets sui non performing loans acquistati. E la terza domanda è relativa al vostro piano industriale che terminerà l'anno prossimo, avete appena detto che state pensando alla presentazione di un nuovo piano industriale, mi domandavo se a questo punto siete comunque confident sui target di utile netto che avevate dato per il 2019 o di fatto tutto verrà rivisto con il nuovo piano industriale, quindi quei target magari non sono più, non vi sentite confident nel riconfermarli? Grazie.
Grazie Maroni. Abbiamo acquistato dopo la chiusura del semestre, abbiamo fatto un'operazione da 1,2 miliardi di euro, comunicata al mercato credo una decina di 10-15 giorni fa, e c'è da mettere in conto che all'interno della prospettata operazione FBS c'è un altro 1,2 miliardi di acquisti da tenere in conto, di portafoglio che c'è già presente dentro la società. Stiamo guardando molti dossier. Tra 10-15 dossier, sono 10-15 operazioni potenziali, è ovvio che non andranno in porto, ci aspettiamo però che almeno qualcuna raggiunga il bersaglio. Attenzione, abbiamo fatto molta attenzione nel primo semestre ai prezzi che circolavano sul mercato. Io sono personalmente molto soddisfatto della disciplina che abbiamo dimostrato nel non inseguire, nel non farci prendere dalla frenesia di inseguire prezzi che ad un certo momento hanno raggiunto quotazioni che io ritengo, che abbiamo ritenuto essere eccessive. Oggi vediamo prezzi in moderata contrazione, soprattutto nelle nostre asset class, e quindi ci rendiamo ben conto che non avessimo seguito con disciplina la nostra sensibilità di non intervenire su prezzi troppo alti, oggi avremmo qualche cosa da recriminare. Invece ci siamo comportati bene e di questo io sono... siamo tutti molto molto soddisfatti, quindi bene così sotto questo punto. Sul fronte dell'impatto regolamentare ci sono delle posizioni, stiamo valutando alcune posizioni EBA per capire bene cosa se c'è qualche novità sotto questo punto di vista, ma non vediamo ad oggi particolari sorprese rilevanti dal punto di vista dimensionale. Faremo ancora delle valutazioni, sappiamo che ci sono delle discussioni in corso su questo argomento. Relativamente al piano industriale, lascio dire due parole a Mara Di Giorgio, però vi devo dire che naturalmente da quando abbiamo redatto il piano industriale 17-19 e parliamo della fine
16-19, marzo 2017.
Oggettivamente non c'è chi non veda che il nostro mondo banche, il nostro mondo Italia, tutto questo inserito in Europa e forse anche in un mondo che sta cambiando molto rapidamente, ci sono delle novità oggettive che non riguardano solamente la posizione della politica italiana, ma se volete che cominciamo a discutere delle trade wars in giro per il mondo, del fatto che alcuni pezzi di domanda industriale stanno mostrando segni di affaticamento, non ancora di crisi, ma di affaticamento, ecco, ci sembra evidente che il mercato richiede che noi si ridisegni e si riproietti un nuovo piano industriale.
E quindi, dovendo far rifare il piano industriale, non siamo in grado di dirti se confermiamo o meno, prima di avere i numeri, i target 2019. A senso logico, mi verrebbe da dire che probabilmente non saremo in linea con quei target, però ripeto, non avendo i nuovi numeri, non sono in grado di affermarlo.
Sempre fermo restando, se posso aggiungere che la nostra proiezione al miglioramento e alla crescita dei profitti anno per anno resta sempre confermata, quindi la direzione di marcia è sempre chiara.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Simonetta Chiriotti di Mediobanca, prego. Sì, buon pomeriggio. Relativamente all'accantonamento che si è reso necessario sulla posizione che si è deteriorata, ripeto forse una domanda già fatta, ma per essere sicura di aver compreso, l'accantonamento non svaluta al 100% questa posizione, è corretto? Quindi questa è la prima domanda e sempre relativamente a questo punto il deterioramento si riferisce al debitore ceduto. Suppongo che i cedenti siano una pluralità di controparti. C'è la possibilità di rivalersi su alcuni di questi? È un tema che più o meno avete affrontato, vorrei avere qualche ulteriore commento. Seconda domanda riguarda le opportunità di crescita. Avete menzionato che per voi il fatto che per voi si possono aprire delle opportunità di crescita in un contesto volatile e difficile come quello attuale, vorrei capire meglio se si tratta soltanto di NPL o anche di asset operativi, quindi pezzi di business che pensate di poter comprare e su che tipo di asset vi potreste focalizzare. E un'ultima domanda relativamente all'NPL unit, che per la quale si era anticipato nelle settimane, nei mesi scorsi, avreste potuto dare un vero e proprio PNL, se questo ce lo dobbiamo aspettare già con la release dei 9 mesi o più probabilmente con quella del full year 2018. Grazie.
Dunque, partiamo dalla posizione deteriorata. Allora, la posizione deteriorata è una cosa estremamente fresca. Estremamente fresca vuol dire estremamente recente. Non faccio nomi, ma potete immaginare di cosa stiamo parlando. Chi legge i giornali con attenzione. Si tratta di un rapporto.
Anche il giornale di oggi volevi dire, vero?
Sì, esatto. Si tratta di un rapporto articolato, nel senso che non è. Sono linee di credito varie che hanno anche una parte di clienti cedenti su cui c'è rivalsa. La rivalsa vuol dire che andiamo dai clienti a vedere che tipo di risposta possono restituirci. Naturalmente, l'ipotesi di rettifica, che sono ipotesi che dovrà prendere in considerazione il consiglio, il board della banca, sono ipotesi che certamente non prevederanno, e non potrebbe essere diversamente, non possono prevedere il 100%, perché si tratta di una mica è una posizione di un'impresa che è saltata per aria. Cioè è una posizione che riguarda, intanto ripeto, riguarda tutto il sistema bancario, è una cosa importante, è un'impresa che sta funzionando, sta continuando ad andare avanti, ha difficoltà finanziarie, noi teniamo vedremo cosa dire il consiglio, faremo il massimo della nostra parte e faremo chiaramente, noi recuperiamo sempre tutto quello che è possibile da tutte le parti possibili. Quindi vedremo, è troppo presto oggi per tirare le conclusioni. Ad oggi non abbiamo assolutamente sensazioni così negative, a tutt'altro. Quanto alle opportunità di crescita, direi che le opportunità di crescita andranno declinate, certamente c'è la crescita attraverso l'acquisizione di portafogli NPL, certamente questo sì, certamente ci sono tante ipotesi di tipo anche diverso, ma faremo il piano industriale proprio per questo, per cercare di comprendere, di modellizzare al nostro interno le scelte. Abbiate pazienza, proprio perché il piano strategico ad essere fatto, mi viene un po' strano dirvi oggi quale direzione di marcia prendiamo prima ancora di averlo discusso con i miei colleghi all'interno del Consiglio di Amministrazione. Comunque, diciamo che tutti gli scenari sono oggi aperti e che le opportunità potete immaginare che le opportunità potranno essere particolarmente interessanti. Sul tema del profit and loss dell'NPL, credo che abbiamo già avuto occasione di comunicare che questo non sarà reso pubblico il 30 settembre, fino all'ultima riga con i dettagli, mentre invece a decorrere dal 31/12/2018 avrete l'informazione completa e chiara quando il bilancio 18 sarà reso pubblico. Prego.
Abbiamo ancora un minuto, quindi l'ultima domanda direi.
Dalla conferenza in inglese, la prossima domanda è da parte di Hugo Cruz di KBW. Prego.
Sì, grazie molte per essere per aver organizzato questo. Voi vedete un peggioramento nei vostri libri NPL dal punto di vista della ripresa, pagamenti anche, vedete un peggioramento per quanto riguarda appunto i crediti. Ci sono dovute anche a speculazioni sul mercato, a rallentamenti, ovviamente anche sulla base della conference di settimana scorsa. Ecco, vorrei avere un'idea da voi, che cosa pensate appunto di questa situazione degli NPL? Vedete un peggioramento in corso?
Ma questo mi consente anche, credo, di rispondere a un riferimento che era stato fatto in un'altra domanda precedente. E io direi che io non vedo un peggioramento nel recupero dell'NPL, del credito deteriorato NPL. Al contrario, quello che noi vediamo è un miglioramento, nel senso che la nostra continua azione volta a aggiungere modalità di recupero nuove, migliorare le modalità di recupero esistenti, ci consente di battere, superare in maniera sostanziale e pressoché per tutti i portafogli acquistati le aspettative di recupero che avevamo al momento dell'acquisto dei portafogli. Come dire, è chiaro che una banca che fa il nostro mestiere nel mondo NPL compra tanti portafogli, compra decine di portafogli all'anno, per ognuno di questi portafogli noi abbiamo dei modelli che ci indicano quali sono le aspettative di recupero attese. Il nostro impegno sistematico è quello di battere costantemente le aspettative di recupero che abbiamo, sulle quali abbiamo basato i nostri acquisti. Se noi su base costante battiamo sempre le aspettative di recupero che avevamo quando abbiamo comprato e che ci restituivano al momento dell'acquisto IRR elevati, è evidente che se battiamo quelle aspettative di recupero i rendimenti che riusciamo ad ottenere sono ancora più alti. Questo è quello che stiamo facendo, lo dico in maniera qualitativa, su tutti i nostri portafogli. Non vediamo in questo momento rallentamenti nelle azioni di recupero dovuti a circostanze macro o esterne. Vediamo invece miglioramenti connessi al miglioramento della nostra efficienza. Ricordo che il nostro obiettivo è quello di trasformare cattivi pagatori in pagatori a rate riperformanti, persone che cominciano a ripagare. una particolare attenzione è posta da parte nostra a fare in modo che queste persone continuino a pagare nel continuo, quindi non solo che comincino a pagare le prime rate da 100-200 euro all'una, ma che paghino nel continuo. È un'azione continua che deve essere fatta con continuità nei confronti di queste persone fisiche, che però noi riteniamo di riportare nel mondo della comunità finanziaria buona attraverso la nostra azione. Stiamo riscuotendo un buon successo. In alcuni casi i tempi delle azioni illegali, perché facciamo anche una parte del nostro portafoglio è fatto di azioni legali, si allungano perché i tribunali sono abbastanza pieni di lavoro e di conseguenza tendono a rallentare alcune azioni di recupero, ma detto questo, in media abbiamo risultati anche qui buoni. Proprio per sgravare l'azione di recupero tramite le azioni legali, abbiamo avviato recentemente l'azione di sviluppo della cessione del quinto dello stipendio, il famoso salary back loan, che ci sta cominciando a dare alcuni risultati interessanti dal punto di vista delle persone fisiche che aderiscono a questa innovativa modalità per risolvere il loro credito deteriorato.
Ok, io direi che abbiamo chiuso.
La ringrazio per la risposta.
Grazie, scusate tutti, purtroppo il tempo che avevamo a disposizione è finito, quindi vi ringraziamo davvero per essere intervenuti così numerosi alla conference call. Ci auguriamo di aver risposto a tutte le vostre domande e ci sentiremo di nuovo per commentare i risultati del terzo Q i primi di novembre. Grazie.
Grazie a tutti.